Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ancora violenze a Milano, questa volta un pestaggio. La vittima è una donna d'origine brasiliana presa a manganellate da 4 agenti della polizia. L'aggressione è avvenuta in zona Bocconi ed è stata ripresa con un cellulare da una giovane affacciata da un balcone che dava sulla strada. A Roma nel frattempo prosegue l'occupazione della RAI da parte del governo. Oggi il neo AD Roberto Sergio ha presentato la sua proposta tutta al maschile per la direzione delle testate delle 3 reti pubbliche. L'Agenzia Italiana del Farmaco invece ha bloccato la distribuzione gratuita e indiscriminata della pillola anticoncezionale. La proposta torna al Comitato Tecnico Scientifico per l'approvazione o il respingimento definitivo. La Banca Centrale Europea compie 25 anni. Da Francoforte la presidente Christine Lagarde ha ribadito che la priorità assoluta in questo momento è riportare l'inflazione al 2%. Resta fondamentale per Bruxelles invece sostenere l'Ucraina. Nella notte dei sabotatori avrebbero colpito la regione russa di Belgorod con dei droni, mentre in giornata il primo ministro russo ha fatto visita alla Cina, con cui i rapporti sono stati definiti a un livello senza precedenti. Intanto il mondo della musica saluta Tina Turner, la cantante aveva 83 anni. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo mercoledì 24 maggio 2023. Allora partiamo da questo pestaggio a freddo, violento, documentato da un video fatto col telefono da un balcone. È quanto successo questa mattina a Milano, vicino all'Università Bocconi. La ricostruzione nel servizio di Alessandro Principe.
Ma cosa fanno? Ma sono pazzi? Dice una ragazza dal balcone e riprende con il telefonino. Quello che si vede è una donna, poi si saprà che è una transessuale brasiliana, seduta a terra sul marciapiede, ferma, con la testa tra le mani, e 4 agenti della polizia municipale che la picchiano. Uno le è davanti, uno la tiene per il collo, un altro le dà 2 manganellate tra il collo e la spalla destra, poi uno le spruzza spray urticante in faccia. La donna si porta le mani agli occhi. Ancora una manganellata sul fianco destro. A quel punto lei è a terra, rannicchiata, si risiede. Dice qualcosa che non si sente nel video. Altra manganellata, questa volta in fronte. A questo punto lei sembra stordita, di nuovo a terra, quasi immobile, un calcio sulle gambe. Ora le sono addosso in 4, uno degli agenti le è sopra, le tiene un ginocchio sulla schiena, la portano via. Il video finisce. La versione di un sindacato della polizia locale è che l'intervento sia stato sollecitato dai genitori di alcuni bambini che andavano a scuola. La donna sarebbe stata alterata e avrebbe dato in escandescenze davanti a loro. Il sindacato afferma anche che avrebbe fatto resistenza e cercato di aggredire gli agenti. Quello che si vede nel video è un momento diverso. La donna è ferma, a terra, con nulla in mano e lì viene raggiunta dalle manganellate.
Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha detto che si tratta di un fatto grave, però ha aggiunto per poter formalmente intervenire è necessario che la polizia locale faccia una relazione. Nel frattempo i vigili in questione sono stati messi in servizi interni. Alessandro Braga.
Al netto di quello che è successo prima, al netto delle pseudo giustificazioni sul comportamento degli agenti che da più parti sono già arrivate e arriveranno, al netto del lavoro giudiziario che i magistrati faranno per verificare l'esatta dinamica di quanto accaduto, ci sono alcune parole che possono descrivere al meglio la vicenda. Inumana innanzitutto, incivile e ancora disgustosa. 4 agenti contro una sola persona, inerme, con le mani alzate in segno di resa, già accecata con lo spray al peperoncino, già presa manganellate sul cranio, già sdraiata a terra in posizione fetale per provare a parare i colpi di stivale in pancia sulla testa che stava ricevendo. Non c'è proporzione alcuna tra quello che avrebbe fatto prima, tentare di scappare da un fermo, prendere a calci gli agenti che avevano provato a immobilizzarla, e la reazione degli agenti stessi, aggressivi, minacciosi, prepotenti. È l'arroganza del potere quella che hanno messo in mostra. È il modello sceriffo americano dei film western. È il frutto di una politica che ha declinato il tema della sicurezza solo nell'accezione del securitarismo, fatto di ronde, controlli e alla fine violenza. È così da tempo. È stato un cambio sostanziale oltre che formale. Da quando i vigili urbani sono diventati agenti di polizia locale, assumendo atteggiamenti polizieschi e dimenticando l'urbanità del ruolo. Ridateci i cari vecchi Ghisa.
E passiamo alla politica. Il governo prosegue la sua opera di occupazione delle poltrone della televisione pubblica. Dopo aver sostituito il consiglio di amministrazione, oggi l'AD Roberto Sergio ha presentato le sue proposte per la direzione dei TG e delle testate. Tra questi nessuna donna e molti fedelissimi meloniani. L'occupazione della RAI arriva dopo altre eccellenti sostituzioni di vertici a colpi di maggioranza. Solo nelle ultime settimane si possono citare il Salone del Libro e la Commissione Antimafia. Il punto con la corrispondente da Roma, Anna Bredice.
Certo, la RAI è il boccone più grande, la preda più ambita perché serve a conquistare la loro agognata egemonia culturale, più di quanto si faccia già anche senza le nomine, in una sorta di allineamento automatico al potere. E ce la stanno facendo, i nomi di oggi sono il risultato di una spartizione di potere fatta fuori dalle stanze del CDA e con Fratelli d'Italia che si prende la fetta più grossa. I 5 Stelle ottengono parecchio, forse più della Lega, il PD mantiene la guida del TG3. La RAI è potere, lo è sempre stato, per Meloni ancora di più perché la destra da cui proviene non è mai arrivata così in alto. Al TG1 Gianmarco Chiocci, fedelissimo della Premier, convintamente di destra, dalla parte dei poliziotti picchiatori al G8, il vice dei talk show in quota Fratelli d'Italia ora diventa il capo, Angelo Melloni, organico alla destra, diventa responsabile dell'intrattenimento e così altri ancora. Ma nei quasi 8 mesi di governo Giorgia Meloni è riuscita a mettere i suoi uomini e donne al centro del potere, in posti chiave. Chiara Colosimo ha condiviso gli ultimi 15 anni la sezione del partito alla garbatella con Meloni. Nel 2010 Colosimo venne fotografata con la foto alle sue spalle del leader di un movimento antisemita. Più di recente venne la fotografia con l'ex NAR Ciavardini, che non le ha precluso la guida della commissione antimafia. Nel passaggio tra la nuova giunta di destra del Lazio e ministeri in mano a Fratelli d'Italia, anche alcune persone che hanno frequentato Marco Carminati, ex NAR, poi protagonista dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Per ognuno un posto, al sole o più in ombra. Al sole Donzelli e Del Mastro, fedelissimi di Meloni, che hanno gestito nel modo che si sa, con dossier riservati, la vicenda Cospito, per non parlare del cognato Lollobrigida, che nemmeno le parole di Mattarella riescono a fermarlo nelle sue convinzioni sulla razza. Per finire alla coppia Montaruli-Roccella, quest'ultimo nel ruolo preciso di togliere diritti alle coppie omogenitoriali per santificare le famiglie tradizionali, l'altra che le ha fatto la guardia scagliandosi contro il presidente del Salone La Gioia. Linea allo studio.
La cronaca. Nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna domani è attesa in visita la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ad accogliere ci saranno il presidente della regione Stefano Bonaccini e Giorgia Meloni. Per il tardo pomeriggio poi è stato convocato un nuovo Consiglio dei Ministri. Nella convocazione si fa riferimento a decisioni sulla gestione dell'emergenza. È dunque probabilmente domani che si deciderà il nome del commissario. Ancora nel pomeriggio Bonaccini ha avvertito: il commissario non può stare a Roma. Intanto nuovi temporali hanno interessato le zone alluvionate dell'Emilia Romagna. L'allerta è massima poiché soprattutto sull'Appennino ci sono centinaia di frane attive, la cui mappatura non è stato ancora possibile completare e che potrebbero ingrossarsi per le nuove precipitazioni, andando a incidere su una situazione di estrema fragilità, proprio come racconta Lorenzo Tecleme, collaboratore del Manifesto che ha visitato l'area. Questo, le sue parole.
Le montagne, le colline e l'Appennino sono un po' il fronte dimenticato di questo nubifragio. L'alluvione è un po' diversa da quella della pianura, non l'acqua che ristagna, ma più la colata di fango che ti entra dentro casa e poi proprio la frana vera e propria, cioè quella per cui a una certa ora della notte senti, questo è il racconto che ci hanno fatto, gli alberi che si spezzano tutti assieme e corri via perché hai paura che ti crolli la casa sotto i piedi. Un uomo della Protezione Civile ci ha detto che là ogni rio, ogni rigagnolo, ogni corso d'acqua che passava in una notte è diventata una frana devastante.
E ora la guerra in Ucraina. La Russia consolida la sua partnership con la Cina. A Pechino c'è il primo ministro Mishustin. Xi Jinping ha ribadito il totale sostegno reciproco quando sono in gioco gli interessi fondamentali di entrambe le parti. Il premier cinese Li Qiang ha aggiunto che la cooperazione raggiungerà un nuovo livello. Sul fronte interno Mosca ha chiuso ormai ogni spazio nel quale teme possa nascere un qualsiasi tipo di dissenso. L'agenzia Reuters, per esempio, ha scritto oggi che lo scienziato Alexander Shipliuk, direttore del principale istituto di ricerca russo, arrestato lo scorso agosto, è stato accusato di aver passato dei segreti militari alla Cina. Il processo dovrebbe tenersi la prossima settimana. Intanto il ministro della difesa Shoigu ha detto che Mosca risponderà in maniera durissima a ogni futura incursione in territorio russo, dichiarazione che arriva all'indomani dell'attacco nella regione di confine di Belgorod. Le organizzazioni coinvolte hanno minacciato nuove azioni. La Banca Centrale Europea compie oggi 25 anni. È ancora in corso a Francoforte una cerimonia solenne per festeggiare la ricorrenza. A presenziare ci sono la presidente Christine Lagarde e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Entrambe hanno ricordato le sfide che la moneta unica ha affrontato nel suo primo quarto di secolo, sottolineando come di volta in volta la valuta sia riuscita a recuperare e a rinforzarsi. In questo momento la priorità assoluta e immediata della BCE è riportare l'inflazione al 2%, ha detto Lagarde aprendo la serata. Dobbiamo continuare ad assicurare stabilità in un mondo tutt'altro che stabile, ha aggiunto. Ospiti della cerimonia anche l'ex presidente dell'Eurotower Mario Draghi e i ministri dell'economia dell'Eurogruppo, tra i quali l'italiano Giancarlo Giorgetti. L'Agenzia Italiana del Farmaco fa marcia indietro sulla distribuzione gratuita e indiscriminata della pillola anticoncezionale. È solo di un paio di mesi fa la proposta di rendere accessibile a tutte le donne il farmaco, che in altri paesi europei si può acquistare liberamente senza passare per un consultorio come invece accade in Italia. Questa sera però il Consiglio d'amministrazione dell'AIFA ha respinto la proposta rinviando la questione a due commissioni, sia a quella tecnico-scientifica sia a quella che si occupa di prezzi e rimborsi, che avevano già dato l'ok però settimane fa. Dietro una simile decisione ci sono non solo le pressioni politiche ricevute nelle scorse settimane dal CDA, ma anche la riforma dell'agenzia che dovrebbe partire nel corso dell'estate. E ora lo sport. A San Paolo, in Brasile, decine di manifestanti si sono radunati davanti al consolato di Spagna per manifestare solidarietà all'attaccante del Real Madrid, Vinicius Junior, e protestare contro gli attacchi razzisti subiti durante la partita con il Valencia. Sulla vicenda oggi è intervenuta anche l'ONU. Le offese razziali subite dal calciatore Vinicius Junior sono un duro promemoria della prevalenza del razzismo nello sport, ha dichiarato l'alto commissario per i diritti umani Volker Turk. Per il momento a Valencia sono 3 gli arresti per i cori razzisti contro l'attaccante brasiliano del Real Madrid. Sul futuro di San Siro intanto ci sono i comitati che chiedono il referendum e il comune che al momento sembra non volerne parlare. E allora il referendum lo propone Radio Popolare. Dalla mezzanotte di oggi infatti e fino al 10 giugno milanesi e non si potranno esprimere sulla questione. L'esito del referendum sarà noto all'interno della festa di Radio Popolare durante un dibattito, festa che, lo ricordiamo, si terrà dal 9 all'11 giugno prossimo. Sentiamo allora sul tema Michele Crosti.
Per il progetto di San Siro, Radio Popolare lancia un referendum fra milanesi e non per decidere quale futuro per lo stadio Meazza e per quell'area. La proposta in campo per il momento è solo quella di Milan e Inter, che prevede la costruzione di un nuovo stadio accanto al Meazza, il quale verrà abbattuto e al suo posto verrà costruito un quartiere che ospiterà uffici, attività sportive e commerciali. Investimento delle squadre 1.200.000.000 di euro, ipotesi contrastata dagli abitanti della zona, dagli ambientalisti e da una parte dei tifosi legati sentimentalmente a quella che viene chiamata e considerata la scala del calcio. I comitati Simeazza hanno avanzato una richiesta di referendum cittadino, inizialmente bocciata dal comitato dei garanti del comune, ma che ha visto il TAR cancellare quella decisione. Ora, in attesa di ulteriori sviluppi, Radio Popolare ha deciso di scendere in campo per fare pronunciare i milanesi su un progetto che avrà conseguenze rilevanti sia sul quartiere che sulla città.
La musica internazionale piange la scomparsa di Tina Turner, la regina del rock and roll, è morta nella sua casa in Svizzera dopo una lunga malattia. A darne notizia è stato il portavoce della cantante, che aveva 83 anni. Nei suoi oltre 50 anni di carriera ha vinto 12 Grammy Awards e venduto più di 180 milioni di album, tra i suoi singoli più famosi The Best. Radio Popolare la saluta proprio su queste note, ricordando una delle migliori voci del panorama musicale di tutti i tempi. Prima di salutarvi, le ultime dei campi della Coppa Italia. Manca poco al termine della finale che stasera vede lo scontro all'Olimpico di Roma tra Inter e Fiorentina. Quando mancano circa 5 minuti più recupero, i nerazzurri sono davanti 2-1. E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Tra pochissime invece, dopo lo stacco pubblicitario, il meglio di Esteri. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.